Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne. Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Great Women in History. La donna di cui parlo oggi è una figura tanto eroica quanto controversa. Spia, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne chiamata il topo bianco dai nazisti per la sua capacità di passare inosservata e soprattutto di essere imprendibile. Sto parlando di Nancy Wake, nata a Wellington in Nuova Zelanda il 30 agosto del 1912. Nancy era la più giovane in una famiglia di 6 fratelli. Cresce a Neutral Bay, Sydney, dove la famiglia si era stabilita, anche se però la sua vena di ribellione la porterà presto in viaggio in giro per il mondo. Nel dicembre del 1932, con in tasca un'eredità di $200 ricevuti da una zia, partirà per esplorare l'Europa, passando per Vancouver e New York e vivendo come giornalista freelance. Arrivata a Londra, dove visse brevemente, Nancy deciderà poi di dirigersi a Parigi, da dove inizia ad inviare relazioni alle agenzie di stampa americane. Dopo l'ascesa di Hitler al potere, si reca a Vienna per vedere di persona le brutalità naziste, di cui aveva tanto sentito parlare. Vedendo gli ebrei perseguitati, decise che se mai avesse avuto la possibilità, avrebbe fatto qualsiasi cosa per rendere le cose più difficili a quel partito marcio. E queste sono le sue parole. Nancy tuttavia continuerà per un po' la sua vita da giornalista freelance e racconterà soprattutto di feste, balli e party nella Parigi degli anni 30. Sarà lì, nell'estate del 1936, che incontrerà quello che lei chiama un affascinante, sexy e divertente uomo d'affari dal nome di Henry Fiocca. E nonostante la sua reputazione da playboy, i due continueranno a vedersi e nel 1939 si sposeranno. Quando la Francia fu invasa nel 1940, i due appunto erano già sposati e avevano iniziato la loro vita a Marsiglia. E sarà proprio a Marsiglia che inizierà questa doppia vita di Nancy Wake. Infatti aveva imparato benissimo il francese e grazie a un incontro fortunato in un bar inizierà a lavorare come corriere per il capitano Ian Garrow, uno scozzese che aveva contribuito a creare una via di fuga per gli ufficiali e gli avieri francesi di Vichy verso la Spagna. Nancy fece frequenti viaggi in treno per accompagnare i fuggitivi verso i Pirenei, come corriere per un gruppo di resistenza francese con sede a Toulon. Quando Garro fu catturato e imprigionato nel campo di concentramento di Musée, escogitò la sua fuga corrompendo una guardia. Nell'autunno del 1942 i tedeschi ovviamente occuparono la Francia di Vichy e la Gestapo venne a conoscenza di un agente fastidioso che appunto chiamavano Topo Bianco. Un topo appunto difficilissimo da raggiungere. Quando sembrava che la rete stesse per essere scoperta e che Nancy potesse essere tradita, sarà il marito Henry Fiocca a consigliarle di fuggire in Inghilterra, dove appunto lui stesso sperava di raggiungerla. Tuttavia, a Tolosa, mentre stava appunto attendendo di fuggire, Nancy venne arrestata per caso e accusata, tra l'altro falsamente, di aver fatto saltare in aria un cinema. Venne torturata per 4 giorni, ma non rivelò nulla. E si stupì quando il leader del suo gruppo di resistenza, Patrick O'Leary, apparve per salvarla. O'Leary forse non vi dirà nulla, ma in realtà era l'alias di guerra di Albert Gris, che sarà un eroe della resistenza belga, famosissimo per le sue imprese. Ed era anche appunto, collaborava con Nancy Wake e la salverà dalla sua prigionia, andando a dire al capo della polizia, che la teneva appunto in cella, di essere un amico di Pierre Laval, il premier di Vichy, sostenendo che appunto Madame Fiocca, cioè Nancy Wake, era la sua amante e che la storia che loro conoscevano era soltanto una copertura per il marito appunto di Madame Fiocca. la liberarono e Nancy inizierà questa sua peregrinazione per tentare di raggiungere la Spagna e poi da lì l'Inghilterra, ma fu veramente ostacolata da diversi arresti e tentativi appunto di bloccarla in ogni modo. Addirittura, qua siamo veramente quasi una storia da film, nel suo ultimo tentativo salterà dal finestrino di un treno e correrà con diversi compagni appunto della resistenza schivando proiettili che le venivano sparati dal treno e riuscirà a fuggire attraverso un vigneto. Sarà lì che capirà che nel suo gruppo c'era un traditore, un collaborazionista con i tedeschi, e l'arresto poi di O'Leary confermerà i suoi timori. Tuttavia riuscirà alla fine a nascondersi in un camion di carbone insieme ad un altro neozelandese come lei, due americani, e riuscirà ad entrare in Spagna e poi da lì a raggiungere l'Inghilterra in un convoglio che da Gibilterra appunto nel giugno del 43 raggiungerà Londra. Insomma, appunto, storie, stiamo dicendo, quasi veramente hollywoodiane. Comunque, capito che Nancy è riuscita a fuggire, la Gestapo non le darà tregua. Era diventata the most wanted person del regime nazista, tanto che venne posta una taglia di 5 milioni di franchi sulla sua testa per chiunque l'avesse trovata. Come dicevo, comunque, Nancy riuscirà a raggiungere Londra e diventerà ben presto un agente al servizio di Churchill. In 8 mesi venne completamente addestrata e divenne un agente dello Special Operation Executive, e completata la sua formazione verrà paracadutata in Francia nell'aprile del 1944, atterrando vicino a Montluçon, siamo nella parte centrale della Francia, e resterà aggrovigliata in un albero. C'è qui questo aneddoto: si dice che Henri Tardiva, che era appunto un combattente della resistenza, trovandola appesa in un albero, dirà: spero davvero che tutti gli alberi in Francia producano sempre dei frutti meravigliosi come quelli di quest'anno. Comunque, Nancy si impegnerà nella formazione di vari gruppi di Maquis, che è il nome che aveva il movimento di resistenza e liberazione nazionale francese, i Maquillard, erano i partigiani francesi. E controllerà le comunicazioni con Londra, distribuendo le armi e anche tutte le attrezzature che venivano costantemente paracadutate. Coordinerà appunto l'attività di resistenza prima dello sbarco in Normandia, reclutando anche nuovi membri, e sarà famosa la sua capacità di resistere a Montluçon all'attacco dei nazisti, che, sapendo che lei dirigeva il gruppo di resistenza lì allocato, invierà addirittura 22.000 soldati delle appunto SS, che lei combatterà con i suoi 7.000 Maquisar, causando 1.400 vittime tra le SS e perdendo soltanto 100 uomini, quindi anche una grande strategia, in qualche modo un grande generale. Per il resto della guerra, Nancy fu coinvolta in imboscate contro convogli tedeschi e nella distruzione di ponti e linee ferroviarie. Quando la guerra finì e appunto la Francia venne liberata, entrò a far parte dei vincitori, Nancy tuttavia scoprì la notizia amara che il marito con cui aveva perso completamente i contatti, appunto Henri, era stato torturato e poi giustiziato dai tedeschi. E dunque, per quanto alla fine della guerra Nancy avesse ricevuto la George Medal, la medaglia del Medal of Freedom dagli Stati Uniti, le medaglie della Resistance e la Croix de Guerre, restava comunque una vedova per lo più senza mezzi. Dunque, nel 1949 sarà costretta a tornare a Sydney. Là inizierà questo pellegrinaggio tra Inghilterra e Australia. Nel 51 tornerà in Inghilterra, nel 57 incontrerà il suo secondo marito, John Forward, un ufficiale della RAF. Tornerà comunque in Australia perché aveva l'ambizione di entrare in politica, ma non ci riuscirà. Rimarrà comunque in Australia, stabilitosi a Port Macquarie, nel Nuovo Galles, e vivrà lì fino alla morte del marito, che avverrà nel 1997. Nel 2001 Nancy deciderà di tornare in Inghilterra e lì resterà per sempre. Nel 2003 si trasferirà appena fuori Richmond Park, dove vi era una casa di riposo per eroi della resistenza britannica, e lì morirà a causa di un'infezione polmonare nel 2011 all'età di 98 anni. Poiché non aveva figli, si stabilirà che Nancy, che le ceneri di Nancy verranno sparse, così sarà, vicino a Montluçon, la località appunto dove era stata paracadutata e aveva guidato il suo gruppo di resistenza. Come dicevo all'inizio di questo podcast, la figura di Nancy Wake fu abbastanza controversa. Quando era scoppiato il conflitto, la dirò senza mezzi termini, qui la cito, che la guerra e la violenza non mi piacciono, ma non vedo perché noi donne dovremmo semplicemente salutare tutti fieri i nostri uomini e sferruzzare questa montagna per loro. E così lei agì, davvero senza mezzi termini. Vi racconto soltanto due aneddoti brevemente. I suoi compagni francesi, specialmente Ritter di Van, ammiravano il suo coraggio combattivo, che lei dimostrò veramente in parecchie occasioni, addirittura una volta uccidendo a mani nude una sentinella dell'SS per non fargli suonare l'allarme durante un raid, praticamente lo strozzò. Allo stesso modo fu lei, in un'altra occasione, a insistere per l'uccisione di una donna, una spia nazista, che venne catturata e interrogata dal suo gruppo di Maquis. Lei dirà a questa donna, e anche qui cito le sue parole, mi dispiace, se potessimo tenerti prigioniera da qualche parte lo faremmo, ma purtroppo non possiamo e quindi ci tocca ucciderti. La donna in tutta risposta le sputerà in faccia, quindi erano due figure abbastanza, diciamo, decise, due donne decise, e andrà alla fucilazione gridando Heil Hitler, quindi comunque era, ecco, una nazista convinta. Comunque sia, nonostante qualche controversia, la figura di Nancy rimane quella di una donna di straordinario coraggio ed eroismo, pronta a sacrificare se stessa per una causa, anche a costo di compiere azioni violente se necessarie. Amatissima in Australia e Nuova Zelanda, io ho voluto raccontarvi la sua vita oggi per rendere tributo alla sua memoria. La memoria di una vita avventurosa, una lezione di coraggio, che spero possa essere di ispirazione anche oggi, tempi in cui il coraggio di ribellarsi pare essere un po' scomparso. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Alla prossima, grazie. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi andiamo lontano, sia nel tempo che nello spazio, per conoscere Nzinga, regina dell'Angola vissuta nel XVI secolo. Nei territori facenti parte dell'Angola, così come in Congo, i portoghesi, dopo che la principale fonte commerciale di schiavi del Nord Africa venne meno a causa della presenza inglese, avevano iniziato a prelevare schiavi. Non avevano però previsto la capacità di Nzinga di contrattaccare. Per decenni, questo ha impedito ai portoghesi di espandere il loro commercio entro i suoi confini. Alla fine, riuscirà a negoziare un trattato di pace che le permetterà di iniziare a costruire l'Angola dopo anni di guerra. Ma facciamo un passo indietro. Era circa il 1583, quando in un villaggio dell'Angola nacque una bambina di nome Nzinga Mbande. Il suo arrivo nel mondo stesso non fu semplice. Nacque con il cordone ombelicale avvolto attorno al collo, da cui il suo nome, che significa torcere. Un segno che per molti abitanti del villaggio, che la bambina appena nata sarebbe stata una donna orgogliosa e potente. Una, come disse una donna alla madre di Nzinga, futura regina. Una profezia in qualche modo facile a realizzarsi, visto che il padre di Nzinga era il re di Ndongo, parte di quello che oggi costituisce lo stato dell'Angola. Crescendo, Nzinga era al corrente di come regnava suo padre e fu investita nella lotta che il popolo di Ndongo affrontò coi suoi nemici, in particolar modo il Congo. Tutto ciò accadeva in un'epoca in cui i missionari portoghesi avevano identificato l'Angola come un obiettivo primario per il commercio degli schiavi. Tanto che il re stesso arrivò a negoziare con i portoghesi stessi il commercio e le tratte, purché quest'ultimi trasfermassero i suoi abitanti. Tuttavia, alla sua morte, i portoghesi non videro alcun motivo per continuare ad onorare l'accordo. Misero invece il figlio del re in prigione e presero il controllo del regno. Nzinga, ovviamente, non rimase con le mani in mano, né accettò che i portoghesi restassero al potere. La storia racconta che andò direttamente presso l'ufficio del governatore portoghese con l'intenzione di chiedere non solo il ritorno di suo fratello, ma la fine della schiavitù per i popoli dell'Angola. Leggenda vuole poi che all'incontro il governatore rifiutò di offrire a Nzinga una sedia. Quest'ultima, che aveva con sé più di 50 servitori maschi, disse ad uno di loro di mettersi a terra e creare un appoggio affinché lei si potesse sedere. Dopo essersi accomodata sulla schiena del servitore, Nzinga iniziò i suoi negoziati. Quando la discussione finì, Nzinga disse al servitore di alzarsi in piedi e a quel punto gli tagliò la gola di fronte al governatore portoghese. Realizzando forse che avevano a che fare con qualcuno molto più potente di quanto si rendessero conto, il governo portoghese acconsentì alle sue richieste e liberò suo fratello. Poco dopo, sia il fratello che il nipote morirono e non escluso che fosse stata Nzinga a farli uccidere per poter salire al trono. Altri resoconti storici affermano che suo fratello si suicidò dopo aver realizzato lo stato del paese e la sua incapacità di risolvere il tumulto. In ogni caso, nel 1624 divenne la regina Nzinga di Ndongo, anche se non senza combattere. La regina Nzinga aveva infatti un sacco di rivali politici che si opponevano all'idea di una monarca donna e tentarono in tutti i modi di esautorarla. Fu costretta a lasciare il paese, mentre il governo restava nelle mani della sorella, che i portoghesi credevano di poter manipolare meglio. Tuttavia, i portoghesi non sapevano che la sorella faceva il doppio gioco, agendo anche come spia della regina Nzinga, mantenendola al corrente di tutti gli avvenimenti a Ndongo dopo la sua fuga. Nel 1629 la regina Nzinga aveva stabilito una colonia nella regione di Matamba, dalla quale sperava di sconfiggere i portoghesi o di convincerli a entrare in un negoziato di pace. Cominciò a fare pressione affinché il regno prendesse dei rifugiati dal commercio degli schiavi e con l'aiuto del suo harem piuttosto impressionante di soldati olandesi, tentò anche di tagliare le rotte commerciali degli schiavi, spesso con la forza. Comprendendo poi la posizione privilegiata del Matamba, investì sul commercio, rendendo la regione un polo commerciale di notevole rilevanza grazie all'intensificazione dei rapporti commerciali con gli olandesi. Nel 1656 i portoghesi si arresero, lasciando i territori su cui regnava Nzinga e facendo sì che nell'ultimo decennio della sua vita questi ultimi fossero liberati dal giogo del colonialismo. Sebbene l'Angola non raggiungerà l'indipendenza prima del 1975, le continue lotte contro il dominio europeo sono continuate nel solco dell'eredità lasciata proprio da Nzinga, che morì nel 1663, ultra ottantenne, ed è ricordata come un capo feroce e tenace, onorato oggi in tutta l'Africa. Con questo dunque, con la storia di una donna tratti spietata ma capace di stillare il seme dell'indipendenza tra la sua gente, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!